sta per andare in onda Prima Visione, un commento sui film in programmazione sugli schermi italiani, una produzione RWS. Benvenuti amici ascoltatori e un saluto anche a Peter Ciaccio, presidente dell'Associazione Protestante Cinema Roberto Sbaffi. Grazie Peter per essere in nostra compagnia.
Un saluto a tutti.
Allora, quest'oggi prendiamo in considerazione un film uscito di recente nelle sale cinematografiche italiane. Parliamo infatti del Gioiellino. Il Gioiellino, questo è il titolo del film, regia Andrea Molaioli, con Tony Servillo, Remo Girone, Sara Felberbaum. È un film che in qualche modo si ispira liberamente alla vicenda della Parmalat. Prima di ascoltare il trailer, leggiamo un po' con la trama del film. La Leda è una delle maggiori aziende agroalimentari del paese, ramificata nei 5 continenti, quotata in borsa, in continua espansione verso nuovi mercati e nuovi settori. Quello che si dice un gioiellino. Il suo fondatore, Amanzio Rastelli, padre padrone dell'azienda, ha messo ai posti di comando i suoi parenti più stretti, il figlio, la nipote, più alcuni manager di provata fiducia, malgrado i loro studi si fermino al diploma in ragioneria. Un management inadeguato ad affrontare le sfide che il mercato richiede all'EDA, e infatti il gruppo si indebita sempre di più. Non basta falsificare i bilanci, gonfiare le vendite, chiedere appoggio ai politici, accollare il rischio sui risparmiatori attraverso operazioni di finanza creativa sempre più ardite. La voragine è diventata troppo grande e si prepara a inghiottire tutto. Ascoltiamo il trailer di questo film che in qualche modo ricorda molto da vicino la vicenda Parmalat.
Questa mia azienda non sarebbe pronta com'è a espandersi verso nuovi mercati, verso l'est, verso l'Europa liberata dal comunismo, se non avesse, oltre al prodotto, dei valori.
Lunga vita alla Leda!
Per stare nella serie A del capitalismo bisogna giocare a 3 punte con il tridente. Un giornale, una squadra di calcio e una banca.
Mi serve un rapporto sulla linea Dolciume.
E quando mi serve?
Ma ieri.
Ragionier Botta, buongiorno. Da oggi lavorerò con te.
Non voglio nessuno, non mi serve nessuno.
Mettila almeno alla prova. Questa sofferenza è momentanea. Lei dà un gioiellino.
Vendi una parte delle tue quote.
Ma io non voglio vendere.
Allora non venda.
Così ci trascinerà a fondo.
Così il modo di risalire lo trova sempre. Allora, com'è andata?
I soldi non ci sono, Ernestino. Non ci sono più. Allora dove li troviamo? Li rubiamo, facciamo una rapina.
Inventiamoceli. Entriamo in borsa. Ci facciamo sovrastimare il prezzo delle nostre azioni.
Se lei avesse 1 milione di euro, chiederebbe un prestito per comprare una macchina.
Ma dov'è che insegnano questi indovinelli? Alla Bocconi? Io non rubo la mia società.
Ma che c'entri tu?
Io sono il capo.
Fate sparire tutto.
Presidente?
Fate sparire tutte le carte.
E questo trailer finisce in maniera particolarmente adeguata alla vicenda,
sì,
che in qualche maniera descrive quella della Parmalat. Ecco, quanto effettivamente è vicina la vicenda della Parmalat rispetto alla trama del film?
Ma è molto vicina, diciamo che i personaggi corrispondono, anche se i nomi cambiano, e poi non solo, alla fine nei titoli di coda c'è scritto tra i ringraziamenti ringraziamo questa e quest'altra persona che hanno studiato bene il dossier della Parmalat.
Quindi,
un legame proprio.
Quindi non finisce con tutti i riferimenti a fatti e persone sono puramente casuali, non sono puramente casuali.
Non sono puramente casuali, c'è una libertà stilistica, ecco, questo cambiare i nomi secondo me è servito al regista, agli sceneggiatori per 2 cose, insomma, una per essere più liberi dalla storia, se devi fare un documentario ti guardi Report, ti guardi
certo.
Un servizio giornalistico, invece qua vogliono fare un film E l'altro, secondo me, è quello di rendere più universale questa storia. È la storia della Parmalat, su questo non ci piove, anche se viene chiamata Leda, ma è una storia che non era nuova, è successa con la Parmalat, si è ripetuta poi con la Lehman Brothers, con altre aziende, e si ripeterà, ecco.
Quindi in qualche modo il paradigma del capitalismo moderno?
Sì, diciamo di questa finanza che crea soldi dal nulla, ecco. Questo.
Ma ci sono anche i valori, vengono nominati i valori all'inizio, no? Non è
sì,
solamente.
Ecco, questa è una cosa su cui punta molto il film, che è molto interessante, ed è ciò che, insomma, italianizza un po' questo crack. Diciamo che c'è quest'idea un po' del cattolicesimo sociale, ecco questo. Dunque del fatto che sì, si possono fare i soldi, però a patto che si seguano determinati valori. C'è, insomma, nello studio di questo Rastelli c'è un crocifisso, c'è sempre un cardinale in mezzo, ecco, che poi c'è come comparsa, perché non è che non partecipano del crack, però partecipano della storia di questa azienda. Dunque questa è una cosa che colpisce, ecco, perché il valore perché poi, ecco, valore ha anche un significato monetario, la parola valore.
C'è un'ambiguità.
I valori, dunque c'è un'ambiguità con questo, ma il valore di un'azienda deve essere solo uno, deve essere la responsabilità nei confronti dei dipendenti, nei confronti degli investitori, nei confronti dei consumatori. Questo è il valore di un'azienda. Poi che tu sei cattolico, protestante, musulmano, che tu dai una mano al territorio, cioè questo è tutto è una cosa secondaria. In un'azienda il valore principale è la responsabilità, ecco.
Siete all'ascolto della rubrica Prima Visione. In questo numero vi stiamo proponendo un'intervista a Peter Ciaccio, presidente dell'Associazione Protestante Cinema Roberto Sbaffi, a proposito del film Il Gioiellino, regia Andrea Molaioli, con Tony Servillo e Remo Girone. Nella trama che abbiamo ascoltato all'inizio, si faceva riferimento a un problema di fondo, e cioè che il management era inadeguato, con persone che non erano all'altezza anche sul piano proprio professionale.
Sì,
è lì lo sbaglio. Dove ha fallito?
Ma non so se è lì lo sbaglio. Certo, questo è ciò che rende questo film, per certi versi, simile a un film di Monicelli, ecco. Monicelli ci teneva a presentare gli italiani come cialtroni, e lo diceva anche lui, insomma. E in un certo senso sembrerebbero dei cialtroni questi, che alcuni hanno abbandonato gli studi pensando di poter cavalcare quest'onda. Beh, non so quanto sia vero questo, perché poi a un certo punto arrivano i laureati, e i laureati sono peggio, cioè sono scientificamente rampanti, scientificamente delinquenti, ecco.
Dunque, lo sbaglio dove sta? Perché fallisce la Leda?
Ma allora, secondo anche la storia, cioè fallisce perché è una storia di avidità, ecco. Parafrasando il Vangelo, insomma, non si può seguire Dio e Mammona allo stesso tempo. E loro pensano di far del bene, loro pensano di essere buoni, non si rendono conto di essere dei delinquenti. E recentemente anche Tanzi, quando hanno detto la sentenza, lui ha detto ma come hanno esagerato? Beh, hanno esagerato, hanno fatto il crack più grosso della storia del capitalismo europeo.
Ecco, tu pensi veramente ecco, che queste persone non siano in grado, non riescano a essere consapevoli delle loro responsabilità?
Molte persone che compiono dei crimini, dei delitti, che sono dei delitti nascosti, ecco, non c'è l'eclatanza di uccidere una persona, oppure di andare a rubare in una casa, ecco, uno va a rubare in una casa, sfonda la porta, mette a salquadro la casa, ecco, c'è una materialità del crimine, mentre invece qua si tratta di bilanci, di computer, non si vede niente. E a un certo punto, quando il ragioniere, interpretato da Tony Servillo, tra l'altro gli attori sono straordinari in questo film, a un certo punto dice inventiamoci i soldi, e nessuno si accorge che questi soldi non ci sono. Lui se li inventa, sostiene che ha, come è successo nel caso Parmalat, di avere un fondo di 3 miliardi di euro alle Isole Cayman, nessuno va a controllare se questo fondo esiste o meno, le banche continuano a prestare soldi tenendo questo fondo come garanzia. Ecco, secondo me è lì il fatto anche che poi la fanno sempre franca, ecco, finché non si arriva al disastro dal quale non ci si può più riprendere. C'è questa incapacità di comprendere il crimine, una cosa anche che insomma anche i nazisti pensavano di fare bene, mica pensavano.
Senti, come esce lo spettatore dopo la visione di questo film? Arrabbiato, depresso?
Io sono uscito soddisfatto perché nella cialtronaggine italiana l'Italia è riuscita a fare un bel film su una vicenda italiana. Ecco, questa è una cosa che comunque mi ha tirato un po' su, ecco. Secondo me, anzi, questo è anche un film, per una volta potrebbe essere un film esportabile. Non è il classico film di denuncia, ma è un film che entra nei sentimenti dei personaggi, nella loro assenza di sentimenti anche. E questa è una cosa che a me è piaciuto molto, molto, molto seria. Certo, c'è questo discorso, insomma, se uno si sente impotente, perché insomma la potenza della finanza è molto grande, sembra un tumore, ecco, questa è l'immagine che a me viene in mente, che insomma distrugge un corpo per poi andare su un altro corpo e conquistarlo, distruggerlo, ecco, c'è quest'idea che non si esca mai, perché comunque questa storia è una storia di avidità e sappiamo che l'avidità è vecchia come il mondo.
Ecco, uno potrebbe obiettare che quando si arriva a certi livelli anche dell'economia multinazionale, perché la Leda o la Parmalat era diventata una vera e propria multinazionale, è difficile riuscire a portarsi dietro i valori e rinunciare a quello che è l'avidità come una sorta di motore principale, no, dell'economia. Ecco, a questa obiezione è possibile rispondere oppure c'è comunque...
Ma io penso che il problema sia anche nella nostra incapacità umana di accettare la morte. Ecco, cioè a un certo punto se l'azienda non reggeva più, se l'azienda perdeva sul mercato, se l'azienda non era più competitiva, insomma l'azienda è una creatura umana e nasce e può anche morire. E invece noi continuiamo a non accettare questo e non ci si rende conto che tenendo in vita un cadavere si trasformano anche gli attori che la tengono in vita in cadaveri, in morti viventi, in persone che comunque perdono totalmente la consapevolezza della vita che vivono. E questo secondo me è una delle cose.
Quindi,
che sta dietro.
Se capisco bene, il rischio di proiettare nelle proprie creazioni in fondo una paura magari
sì,
anche più personale.
Di morire, sì, secondo me c'è anche questo. Insomma, se chiude il negozio sotto casa, dispiace, però è la vita, chiuso il negozio se ne apre un altro, morta una persona nasce un bambino, questo è un po' il ciclo della vita e forse dovremmo abituarci, tutti quelli che giocano contro questo ce l'ha insegnato Mary Shelley, sono dei Frankenstein.
Difficile, sì. Accettare una logica del genere anche perché poi sono coinvolte tante persone, non è che il singolo individuo.
Che, più si va avanti più persone si coinvolgono e la storia dei Bond è tremenda, insomma, per tenere in vita questa Parmalat o questa Leda, a un certo punto si è detto, inventiamoci i soldi, sì, ma i soldi da qualche parte spuntavano fuori dai Bond decine di migliaia di risparmiatori.
E infatti ricordiamo che sono decine di migliaia i truffati dalla Parmalat e non so quanto riusciranno a recuperare dei loro...
Sì,
a volte
ecco,
sono persone anche molto
questo,
modeste, non è...
A volte sono persone modeste. Ora io non voglio esprimere un giudizio su queste persone, ma è più che altro un giudizio sulla società, ma insomma c'è un senso anche secondo me di avidità, ecco, il pensare anche innocente, potremmo pensare, il pensare che tu compri dei bond, compri delle cose e a un certo punto senza che tu capisci come ti rendono il 10, 15, 20, 30%, ecco, cioè come fai a non pensare che se la cosa è onesta quei soldi comunque li rubano a qualcun altro, cioè il denaro non crea denaro, cioè questa è la cosa che noi tutti dovremmo sapere, il denaro non crea denaro, ma se ti aumentano i soldi in banca è perché da qualche parte nel mondo qualcuno si è impoverito, ecco questo è il denaro non si crea da solo, soltanto senti, Dio crea dal nulla.
Ecco, a questo proposito, tu hai citato, mi sembra, nel corso di questa conversazione, la famosa frase di Gesù: non potete servire allo stesso tempo Dio e Mammona,
sì,
cioè il Dio e il denaro. Non è mai possibile, proprio non c'è verso?
Penso di no, ecco. Alla fine penso che noi ci proviamo a servire i due padroni, ma alla fine non riusciamo, ecco. Bisogna però capire, ecco, quando il denaro è uno strumento e quando invece diventa a fine ultimo, ecco, secondo me quello è qui nella situazione della Leda, della Parmalat, era diventato quello, cioè ci si illudeva di vendere valori, ci si illudeva di vendere il benessere della comunità, del piccolo paese da dove veniva questa famiglia di imprenditori, ecco, ci si illudeva di fare del bene ai giovani portando la ricchezza. In realtà non stavi servendo il territorio, ma stavi servendo il dio denaro, ecco, questo secondo me è quello che esce, un grosso shock, ecco, al punto che i personaggi non si rendono conto di...
Ecco, questo è l'aspetto forse più enigmatico, più tragico, insomma, no?
Sì, questo. E poi ecco, avevo letto, leggendo una critica di Mereghetti sul Corriere della Sera, dice una cosa molto interessante, che non avevo fatto caso, in questo film è interessante che non ci sia mai nessun grillo parlante. Non c'è mai nessuno che dice: ah, ma non fare così, no, ma guarda, se fai così finisci male. E Mereghetti diceva: beh, questa è la vita reale, perché i grilli parlanti non ci sono mai prima, ma ci sono sempre dopo. C'è chi si è lamentato che non c'è la voce dei risparmiatori, ecco. È un film però basato proprio su questi personaggi che vivono nel loro mondo, di queste persone che perpetuano questo crimine, che non si rendono conto dello squallore della loro vita, ecco, questo è molto interessante, per cui alla fine è ovvio che qualcun altro paghi e non c'è bisogno di rappresentarlo. Quello che è interessante è proprio vedere com'è possibile che una famiglia che probabilmente nasce onestamente, ecco, il padre di questo Rastelli aveva una salumeria che poi dopo lui ha fatto diventare latteria fino ad arrivare alla multinazionale, nasce onestamente, però è poi dopo ci si perde appresso proprio al denaro, ecco.
Bene, allora ringraziamo Peter Ciaccio, pastore evangelico, presidente dell'associazione Cinema Roberto Sbaffi, per questo commento, che in fondo è un commento anche su noi stessi, sulla nostra società, questo è la bellezza del cinema, è anche insomma ci specchiamo, no, in queste storie, sì, in questi personaggi. Quindi appuntamento con te, con i nostri ascoltatori, per la prossima recensione, prossimamente sempre dalle frequenze di Radio Voce della Speranza.
Un saluto a tutti.
Grazie, a risentirci.
Ciao, grazie.
Avete ascoltato Prima Visione. Un commento sui film in programmazione sugli schermi italiani. Una produzione RWS.